la storia del Signore. Ho potuto andare a passare agli anni 50 addirittura in Iran. E per un certo periodo fu sostenuto dallo Shah di Persia, che aveva tutto l'interesse in qualche modo a destabilizzare l'Iraq. Lo Shah, per esempio, quando si fu la guerra, poco prima della guerra del 67 in Medio Oriente, no? E gli stati arabi attaccarono Israele nella guerra dello Yom Kippur, a quell'epoca, approfittando appunto di un momento di debolezza dell'Iraq, che aveva spostato dei battaglioni per combattere con gli egiziani contro Israele, appoggiò una sorta di rivolta dentro i curdi iracheni, rivolta che poi finì in una sorta di macello nel 74-75, quando l'Iraq e l'Iran arrivarono all'accordo di Algeri per la definizione dei confini sullo Shah dell'Arab. Cioè sempre in qualche modo le potenze, l'ha fatto anche l'Iran ancora prima della rivoluzione, ancora prima del regime degli Ayatollah, aveva utilizzato delle quinte colonne dentro i paesi vicini, soprattutto nei confronti dell'Iraq, che ha una popolazione a maggioranza sciita, no? Questo è sempre avvenuto dentro questa regione. Quanto poi la presenza degli Hezbollah in Libano, questa è una presenza che anche questa fa parte, come dire, di una specie di corso degli eventi che almeno 70-80 anni, cioè dal momento in cui ci fu una sorta di risveglio e di ascesa degli sciiti libanesi, che popolavano soprattutto il sud del paese o le periferie delle città, che demograficamente stavano crescendo, che era una parte importante tra l'altro dell'immigrazione libanese negli Stati Uniti e addirittura verso la costa occidentale dell'Africa, dove erano diventati grandi commercianti di diamanti, di Sierra Leone, di pelle, eccetera. Quindi ci fu un'ascesa, no, dello sciismo, che poi diventò particolarmente forte, con una connotazione anche politica, con l'imam Musa Sadr, che negli anni 50-60, spostandosi da Qom, arrivò in Libano e fondò il partito Amal, che c'è ancora adesso, quello cui appartiene Nabi Berri, no? Quindi certe linee di politica estera seguono percorsi molto lunghi, molto, come dire, di vecchia data, no? E quella dell'Iraq, beh, l'Iraq è stato un regalo che hanno fatto un po' gli americani all'Iraq, ma forse sapendo già di dove devo fare, perché con la caduta del regime di Saddam Hussein era abbastanza logico che prima o poi la maggioranza della popolazione prendesse piede, e che prendesse piede su ispirazione anche politica dell'Iran, perché gran parte della diaspora iraniana e della diaspora irachena stava da anni in Iraq, in Iran. Molte delle famiglie, anche religiose, sciite, si erano trasferite lì, proprio gli Hakim, che sono di Karbala, no?
Al-Sadr,
in parte, cioè queste grandi famiglie religiose, ma anche esponenti politici come Mahdi, eccetera, si erano rifugiati in Iran, no? Del resto era ovvio che succedesse questa cosa, perché durante gli anni 80-90, sotto il regime Batista, c'era stato un po' una strage di grandi ayatollah, c'erano fuori uno al mese quasi, no? Per questo che molti scapparono via, anche incontrarli in Iraq a quei tempi era difficile, no? Perché c'era una situazione di grande tensione. Poi la guerra Iran-Iraq certamente è stata decisiva, perché con l'attacco del 22 settembre del 1980 e la presa da parte irachena di Khorasan, l'invasione del territorio persiano, ecco, lì si è scatenato un conflitto la cui portata è ancora sotto gli occhi di tutti, perché è vero che se quel conflitto a un certo punto nell'88 è finito con cessate il fuoco, che non ha spostato neanche di un centimetro il confine. Pensate che c'era, il cessate il fuoco passava in una specie di terrapieno dove c'era una trincea, e da una parte c'erano soldati iraniani e dall'altra parte c'erano soldati iracheni che si guardavano negli occhi, no? Questo era la situazione. Però le conseguenze di quel conflitto sono state pesanti, perché la stessa economia iraniana ne ha risentito pesantemente. Oggi, giustamente, oggi si parla delle recenti rivolte per il prezzo della benzina, ma se uno stava a Teheran negli anni Ottanta e andava in giro per i negozi, vedeva gli scaffali vuoti. Cioè, era più facile mangiare un etto di caviare che un etto di carne, non c'era da mangiare. Queste erano le situazioni, e questa situazione è durata molto, parecchio tempo. Tra l'altro, quando si parla di rivolte, oggi naturalmente noi ci focalizziamo sui fatti che abbiamo davanti, ma durante gli anni Ottanta in Iran è successo di tutto. È successo proprio cosa, perché c'era una situazione di guerra, i giovani andavano a fronte, i ragazzi si sacrificavano, i famosi martiri, e però allo stesso tempo è ricorsa anche una feroce lotta politica interna. Non dimentichiamo che quando l'Ayatollah Khomeini torna a Teheran, prima di avere un regime totalmente composto da fedeli di Khomeini, passano 2 anni, 3 anni, verrà fatto fuori anche il Partito Comunista in Iran in quel periodo, e ci furono molti morti, molti più di quelli che vedete adesso, senza parlare delle purghe che finì verso la fine degli anni tanti, sul finire della guerra, quando furono fatti fuori 5.000, 6.000, 7.000 persone nei tribunali speciali, senza contare tutti quelli che venivano fatti fuori quotidianamente. Andavi il pomeriggio, e a Teheran a quel tempo, prendevi il giornale del pomeriggio e leggevi, c'era una colonna dove c'era scritto chi avevano giustiziato quel giorno. E quello che poteva essere giustiziato poteva essere un oppositore politico, oppure magari quelli che facevano la borsa nera, che commerciavano, eccetera, fuori dalle regole, no? Ne abbiamo viste tante durante questi decenni in Iran. Abbiamo visto le rivolte, per esempio, del 99, degli studenti, le rivolte del dormitorio famoso, anche lì ci fu un massacro. E allora il presidente era Khatami, che aveva stato eletto nel 97, aveva suscitato grandi speranze nella popolazione. Poi abbiamo visto il 2009, però quella era una rivolta, per esempio, nel 2009 molto strutturata. C'aveva dei capi politici che erano quelli dell'opposizione, Moussavi, eccetera, Karrubi, e poi dietro c'era Hashemi, c'era Sajjani, c'era Hashemi che teneva in piedi praticamente tutta la storia. Mi ricordo la figlia di Hashemi su un assetto in mezzo a un crocevia di Teheran che arringava migliaia e migliaia di persone per arrivare a Piazza Zadi, dove c'erano le manifestazioni e dove fu uccisa quella ragazza famosa, Neda, non so se vi ricordate, che assunse un po', per arrivare lì aveva lasciato la macchina a chilometri e chilometri di distanza e mise 4 ore a piedi dalla folla che c'era, e dentro quella folla c'era di tutto. Potevo riconoscere dei funzionari del regime. Le rivolte che abbiamo avuto in questi giorni, forse anche in questi mesi, ma anche l'anno scorso, sono state rivolte che hanno soprattutto visto partecipare dei giovani, molto spesso poveri, molto spesso della classe media, molto spesso, quasi sempre, senza una direzione politica, no? Tant'è vero che ieri mi raccontava una mia amica iraniana che quando a Teheran, che ho stato queste rivolte queste settimane, la polizia è stata in casa, tappata in casa per 4-5 giorni. Avevano capito che cosa succedeva. Perché qui vorrei evitare un piccolo ragionamento, magari che è un ragionamento solo mio, per carità, però allora avete visto l'aumento dei prezzi della benzina, primo contingente del 50%, secondo addirittura del 300%, che è una misura che colpisce tutti gli iraniani. Pensate solo ai tassisti, a quelli che hanno il minibus che sopperiscono alla circolazione, alla mancata circolazione in mezzi pubblici, no? Indispensabili per muoversi nelle grandi città o in tutto l'Iran. Ecco, io vi faccio una domanda: se domani mattina un governo italiano, qualunque, aumentasse la benzina del 50%, pensate che non ci si farebbe la gente in piazza? Immaginatevi.
E poi questa è in contesto di crisi.
Ecco, ma soprattutto vi invito a riflettere sul fatto: il regime iraniano le ha viste tutte, ma le ha viste, le ha fatte, le ha viste tutte. Se viene varato un provvedimento di questo genere, volete che non pensino che ci possano essere delle proteste, delle manifestazioni? Ma certo, non sono stupidi, no? Si aspettavano sicuramente che ci sarebbero state delle manifestazioni di piazza, e anche magari violente, visto i precedenti che c'erano già stati un anno e mezzo fa. Allora dico, ma perché le ha fatte allora? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. E la risposta può essere di due tipi. Una è evidentemente dettata dalla situazione economica contingente dell'Iran, che in un anno e mezzo di sanzioni dal 2018 a oggi ha visto crollare di più della metà il suo export di petrolio e del 60-70% le sue entrate. Una situazione parecchio grave, oltre a un crollo anche della moneta, del rial, che ha fatto alzare i prezzi con una grossa inflazione. Quindi c'è bisogno di tirare su dei soldini, e la guida suprema ha giustificato tutto questo perché dice che bisogna ridistribuire i più poveri. Perché? Perché l'Iran è basato su una sorta di welfare state religioso, no? Che controlla il 70-80% dell'economia con le boniate, con le famose fondazioni, no? E l'ideologia comunque della rivoluzione era quella di andare incontro in costanza fine, poi senza scarpi, più diseredati, no? Certo, tutte le rivoluzioni cominciano per andare incontro ai diseredati e poi finiscono per creare delle eliti che comandano, no? L'abbiamo visto in tutte le rivoluzioni, però l'ideologia è questa qui. Quindi c'è questo motivo economico che in qualche modo vuole giustificare questi aumenti della benzina con la necessità di redistribuire del reddito, della spesa pubblica in questo welfare state iraniano. Però c'è anche un altro, potrebbe esserci anche un altro motivo. E in fondo un po' me lo conferma oggi una dichiarazione del presidente Hassan Rouhani, che chiede clemenza per i manifestanti che non hanno sparato, o innocenti. Ma manifestanti innocenti non ce n'è, caro presidente, mi verrebbe voglia di dire. Diciamo che c'è stata un'altra storia, e forse c'è un'altra storia dietro questa vicenda qui, che siccome è abbastanza logico che il regime sapesse che ci sarebbero state delle manifestazioni, magari anche violente, che le ha lasciate, le ha prodotte, e che in queste manifestazioni in qualche modo hanno di nuovo messo con le spalle al muro questo governo del presidente Rouhani, che ha fatto quell'accordo del 2015, ma da quell'accordo del 2015 con gli americani, con 5+1, non ha avuto nessun vantaggio. Anzi, è arrivato Trump, gli ha stracciato l'accordo e li ha messi di nuovo col sedere per terra. Quindi che cosa posso pensare? Posso pensare che questo aumento dei prezzi della benzina, con le prevedibili manifestazioni che ci sono state, anche violente, sia stato un modo, ecco, per mettere ancora di più i bastoni tra le ruote a questo governo di Hassan Rouhani, e fargli capire che praticamente si regge su chi? Si regge sui pastorani e sui basigi, cioè sull'ala militare del paese, su quelli che sono andati in piazza e che hanno bastonato i giovani manifestanti. Del resto è una tendenza che si vede da molto tempo ormai in Iran, dove l'ala militare già ai tempi di Ahmadinejad aveva fatto una forte ascesa economica, le fondazioni dei Pasdaran avevano conquistato sempre il suo potere economico, e che ora forse prima o poi vogliono arrivare ad avere anche quel potere politico che in precedenza non avevo mai avuto, sapete, negli anni, durante la guerra, negli anni 80, eccetera, era difficile che un generale di Pasdaranti parlasse, se non prima, dopo che aveva parlato un ayatollah, un religioso, eccetera. Ci voleva sempre un po', come dire, il bollino dell'imam, dell'ayatollah, prima che un generale parlasse. Invece in questi anni avete visto cosa è successo con la guerra in Iraq contro l'ISIS, con la Siria, eccetera. Il generale Qassem Soleimani era diventato il personaggio più popolare, o comunque uno dei più conosciuti di tutto questo regime, nel bene, nel male. Questo segnala che cosa? Che forse probabilmente in queste manifestazioni c'è anche questa sotterranea, e neanche troppo sotterranea, lotta interna, no? Per il potere. Secondo punto è l'aspetto internazionale, e qui lo esaurisco brevemente. Dunque, c'è questo meccanismo ISTEX, no? Che è stato istituito per il commercio con l'Iran. Questo meccanismo è stato avviato da Francia, Gran Bretagna e Germania. Sono entrati anche altri 6 paesi, 4 paesi scandinavi, più Belgio e l'Olanda, no? L'Italia no. Naturalmente sta sempre un po' alla finestra a vedere, perché c'ha paura anche della sua ombra, non ha ancora detto niente, però stanno guardando se aderire a questo meccanismo, una sorta di camera di compensazione che cerca di aggirare le sanzioni americane, no? Detta brevemente, poi è un po' più complesso di così, perché le camere di compensazione sono complesse convenzionalmente. Detto questo, è chiaro che questo ISTEX va in qualche modo a minare un po' quel fronte che gli americani volevano costituire insieme a Israele e Arabia Saudita nei confronti dell'Iran. Perché se si ricomincia comunque ad riaprire comunque un canale di commercio, è chiaro che l'economia di Teheran è un beneficio e comincia in qualche modo a respirare. La cosa preoccupa talmente gli Stati Uniti, ma soprattutto Israele, che oggi Netanyahu è andato a Lisbona a incontrare il segretario di Stato Pompeo con due argomenti sul tavolo. Una è l'annessione della Valle del Giordano, già che ci siamo. Attenti, forse ci annettono anche la Calabria uno di questi giorni, forse ci annettono anche la Calabria, però, e l'altro è la questione dell'ISTEX, su cui Trump ha già adombrato la possibilità di eventuali sanzioni ai paesi che aderiscono all'ISTEX, e comunque ne teniamo molto preoccupati, i sauditi pure. E questo è l'altro aspetto importante della situazione di questo contesto. Dove, cari signori, secondo il mio modesto parere, l'Iran comunque non crollerà come pensano qua, perché di situazioni di questo genere ne ho sentite tante durante questi anni, perché l'Iran ha molte armi, ha molte frecce al suo arco. Oggi il New York Times si va spaventatissimo che ci sono dei missili iraniani pronti a partire per tutto il Golfo, eccetera, eccetera. Io non so se ci sono tutti questi missili che sono pronti a partire dopo quelli che sono arrivati anche sui sauditi a settembre, però sono sicuro di una cosa: Bashar al-Assad non ha tenuto il piede gli iraniani. A Baghdad l'ISIS non è entrato perché c'era il generale Qassem Soleimani che ha riorganizzato le milizie sciite. Gli Hezbollah hanno perso migliaia di uomini. Se noi calcolassimo le perdite che ha avuto Hezbollah, le milizie sciite sono parecchie, contro l'ISIS e per tenere insieme Baghdad.
Anche Pasdaran hanno perso.
E anche Pasdaran hanno perso molto. E anche Pasdaran, le guardie, giusto, hanno perso molto. Vedete,
se
quando
si concludere.
Ecco, vedete, il problema è questo qui. Quando si butta il sangue, non si molla così dall'oggi all'indomani. L'Iran ha vinto una guerra contro l'Iraq. Ha combattuto su tutti i fronti del Medio Oriente, e voi pensate che crolla domani per l'aumento del prezzo della benzina?
Vabbè, allora io devo dare la parola a Cinzia, perché Cinzia deve andare via alle 7:30. Hai trovato un tempo superiore?
Faccio, diciamo, il possibile.
Okay, va bene. Allora, diciamo, l'Arabia Saudita in questa situazione, l'Arabia Saudita ha un problema di deficit pubblico che era nel 2017 era 9,3%, adesso l'anno scorso era sceso al 4,6, ma ha il problema di deficit pubblico e contemporaneamente anche il contratto sociale con la sua popolazione, perché c'è una massa enorme dei giovani disoccupati, come del resto anche l'Iran, e contemporaneamente c'è questo problema della situazione internazionale. Insomma, fino adesso è stato protetto dagli Stati Uniti, ma adesso Trump non vuole fare guerra perché è occupato con la sua rielezione. E allora c'è questa situazione complicata interna, internazionale, dell'Arabia Saudita, che adesso vogliamo sapere.
Grazie anche per l'invito. Diciamo che quello che Alberto Negri ha descritto bene è un background storico molto importante per quello che poi andrò a dire. Cerco di iscrivere quello che dico io in quello che è stato detto fino adesso. Perché il primo elemento importante è che appunto capire che tipo di leadership c'è in Iran, e la leadership soprattutto di persone, individui e organizzazioni che vengono da quello sostrato storico che è stato descritto fino adesso, per cui mediamente in età avanzata, mediamente molto legate a un determinato tipo di ideologia, molto molto iscritti in questo percorso storico che va dalla guerra Iran-Iraq e oltre. Dall'altra parte del Golfo c'è invece un'Arabia Saudita guidata da una leadership completamente diversa rispetto a quella che è la sua storia, rispetto a quella che è il suo sostrato e il suo passato, rispetto a quello che è tradizionalmente la sua cultura sociopolitica. E probabilmente questa asimmetria ci spiega meglio di tante altre cose, ovviamente iscritta in un contesto internazionale, fondamentale la figura di Trump, fondamentale l'arretramento strategico degli Stati Uniti in tutta la regione, ma una volta considerati questi fattori strutturali, questa simmetria, differenza di leadership e di cultura sociopolitica ci spiega anche come si è andati in tempi relativamente brevi ad un'escalation appunto a sua volta di tipo asimmetrico, che ha coinvolto proprio il Golfo, lo stretto di Hormuz e addirittura appunto due delle infrastrutture della major energetica saudita Aramco, due delle più importanti infrastrutture di Aramco. Parliamo di il 30% della capacity totale di questa energy major. Perché dico questo? Perché parlo di questa simmetria? Perché effettivamente l'Arabia Saudita, da quando Mohammed bin Salman è diventato il principe della corona accanto al padre, il re Salman, ha cambiato completamente atteggiamento riguardo alla sua politica regionale, riguardo alla sua politica economica, riguardo alla sua politica sociale. E difatti l'avventurismo spinto che ha portato Mohammed bin Salman al disastro yemenita, alla crisi con il Qatar, all'escalation con l'Iran, sono delle cose che sono completamente fuori da quella che è la tradizione, in cui anche Lisa ha fatto accenno, di una politica estera saudita che è stata per decenni estremamente conservatrice, che si è mossa estremamente in tandem, non in tandem, anzi in maniera subordinata agli Stati Uniti veramente per decenni, e che ha cambiato completamente passo. È diventata appunto molto più proattiva, molto più spinta in varie avventure. Quella che sta avvenendo in Arabia Saudita di fatto negli ultimi pochi anni non è altro che una, tra virgolette, rivoluzione, anzi tre rivoluzioni in una. La prima è di natura politica e ha una implicazione interna ed un'implicazione estera. La seconda è di natura economica, e quindi la spinta con la cosiddetta Vision 2030, Visione 2030, ad una politica economica dopo il petrolio, quindi cosa succederà quando finirà il petrolio, tentiamo di costruire un modello economico diverso. La terza è una rivoluzione di tipo sociale, per cui io sono tornata all'Arabia Saudita da un mesetto, fondamentalmente è un paese completamente diverso dagli ultimi viaggi che avevo fatto in precedenza. Si tratta veramente di veramente non si riconosce più. Per cui analizziamo su questi tre diversi livelli. Io dico sempre: la rivoluzione politica è un disastro totale, la rivoluzione economica è un mezzo disastro, la rivoluzione sociale è un successo. Partiamo forse dalla nota positiva, così almeno allentiamo il mood, anche perché chiudendo poi con quella regionale mi ricollego allo scontro con l'Iran. La rivoluzione sociale ha, diciamo, una motivazione alla sua base anch'essa squisitamente politica. Quando l'Arabia Saudita, in particolar modo la famiglia reale allargata degli Al Saud, si è trovata di fronte alle primavere arabe, il panico che si è generato è stato dovuto al fatto che si è visto nel concreto cosa può succedere quando c'è uno scollamento totale tra una leadership ottuagenaria, parliamo veramente di ottantenni e oltre, è una popolazione invece che per il 70% è sotto i 30 anni di età, quindi è molto giovane. E Mohammed bin Salman, uno dei motivi per cui lui è riuscito anche a diciamo a fermarsi all'interno della famiglia reale saudita, perché guardate bene, ovviamente nonostante, adesso ne parlerò meglio, Mohammed bin Salman abbia usato il pugno duro all'interno della famiglia per metterli in riga dietro di lui, non avrebbe mai potuto fare quello che sta cercando di fare se non avesse anche degli argomenti positivi e propositivi. E i suoi argomenti positivi e propositivi sono che la sua gioventù gli dà delle carte in più da giocare per riconnettere la famiglia reale alla popolazione, tentare di riconquistare i cuori di questa popolazione estremamente giovane. Come lo fa? Lo fa in due modi. Il primo è appunto quello che abbiamo inventato qui a Roma, per cui non ci suona nuovo, è il panemet circensem. È una liberalizzazione sociale su tutto, diciamo a tutto spettro, che va dai concerti ai cinema, al dress code, al turismo, alla possibilità di interagire con persone dell'altro sesso, quindi il superamento della segregazione sulla base del genere e del sesso, la liberalizzazione sui diritti delle donne, la possibilità per le donne non solo di accedere, non solo di guidare, che voglio dire fa molto rumore, però onestamente non è tra le cose più importanti, ma soprattutto tutto, ancora più importante, di accedere a tutti i tipi di professione, a tutti i tipi di istruzione, le figure, diciamo, a tutti i livelli, anche ovviamente livelli non riservati alla famiglia reale, di leadership. E questo è, diciamo, la parte e come, diciamo, come Mohammed bin Salman si è giocato tutte le sue carte per ingraziarsi una popolazione estremamente giovane. Il secondo elemento è un nazionalismo spinto, un nazionalismo che è stato definito ipernazionalismo, che supera però il totale, diciamo, la totale affidamento a un nazionalismo che non era nazionalismo, perché era soprattutto basato sulla religione, quindi al sentimento di identità wahhabita, che lo supera completamente, anzi lo rinnega apertamente. E va a creare, a tentare di creare, perché è una operazione estremamente difficile inventarsi un nazionalismo quando non esiste, e va a creare, a tentare di creare un nazionalismo sulla base appunto territoriale, l'orgoglio dell'essere saudita. Questo è un elemento che andremo a riprendere quando parleremo poi delle implicazioni politiche, di quella che io chiamo questa sorta di rivoluzione politica, perché è quello che ovviamente contribuisce a spingere una serie di avventure e di un approccio anche molto più aggressivo che in passato. Passiamo al secondo punto, che è questa rivoluzione economica. Si tratta appunto, io lo chiamo, direi, diciamo, qualche nota positiva, però in mezzo a una impresa vera e propria, perché parliamo chiaramente di quello che condiziona la vita di ogni persona, di ogni cittadino saudita, del contratto sociale che per decenni è stato alla base del rapporto tra i sudditi e la casa reale, contratto sociale che si basava sulla commercializzazione delle risorse energetiche che trovandosi nel sottosuolo del suolo patrio sono, diciamo, per connessione di proprietà di tutti, per cui queste risorse energetiche che vengono commercializzate poi i proventi di questa commercializzazione devono essere restituiti sulla popolazione. In cambio la popolazione, in cambio di questa, diciamo, restituzione della commercializzazione delle risorse energetiche, accetta una serie di condizioni che siano nella vita economica, che siano nella vita sociale, che siano nella vita politica, soprattutto nella vita politica, ma non paga tasse, non ha un contratto sociale all'occidentale, basato quindi sulla contribuzione dell'individuo allo Stato, e che quindi l'individuo contribuendo allo Stato pretende dallo Stato. Cambiare il meccanismo di questo contratto sociale dicendo in futuro il petrolio non ci sarà più, per cui dovete voi creare la ricchezza dello Stato. C'è stata l'introduzione dell'IVA per esempio al 5%, gradatamente si stanno aumentando una serie di costi legati alla pubblica amministrazione che non sono mai esistiti, si sta pensando ad una stretta su per esempio le grandi transazioni finanziarie. A livello
e devono
di...
lavorare
e devono diciamo che una parte fondamentale appunto è la transizione da circa 60% dei cittadini che lavoravano nel settore pubblico al settore privato, e quindi puoi pagare le tasse dei proventi almeno in modo limitato. Questo ovviamente è un'impresa monumentale, ci sono diciamo stati dei piccoli successi, come per esempio il fatto che moltissimi giovani sauditi siano entrati in settori come l'hospitality, come il retail, quindi lavorano nei negozi, lavorano negli alberghi, addirittura io l'ho visto con i miei occhi perché altrimenti non ci avrei mai creduto, fanno i tassisti.
È una cosa sconvolgente.
Primo 2013,
che è una cosa sconvolgente per chi conosceva il regno anni fa. E questi sono sicuramente l'imprenditoria ha delle piccole nicchie, delle piccole sacche di success stories, di storie di successo molto importanti, perché mette in moto appunto una serie di ragionamenti. D'altra parte ci sono anche delle storie che hanno sollevato molti dubbi e molte perplessità, che non sono andate assolutamente come dovevano andare. Non mi dilungo troppo, parlo però per esempio della storia più recente, cioè la IPO cosiddetta, quindi la quotazione pubblica dell'1,5% di Aramco, quindi la major energetica saudita, la Eni dell'Arabia Saudita per chiarirci. La quotazione dell'1,5% solo sul mercato, sulla borsa locale, quindi sulla borsa di Riyadh, è una storia che doveva essere uno dei cardini di questa Vision 2030, doveva essere una commercializzazione sul mercato internazionale, doveva attrarre l'interesse di tutti i più grandi investitori internazionali. Per il momento vediamo invece una versione molto ridotta di questa operazione, e che si va a concentrare molto sul mercato locale. Se questa piccola tentativo, chiamiamolo, non dovesse andare come si spera e si augurano molti all'interno della leadership saudita, la seconda parte, quindi la parte internazionale, potrebbe essere messa a rischio. Se questa seconda parte internazionale non viene messa a rischio, non si riescono ad attrarre i capitali che sono fondamentali per investire nelle attività economiche non legate all'energia, perché il punto fondamentale è proprio questo, che per diversificare servono all'inizio, in un modello più o meno capitalista, enormi capitali, e questi enormi capitali, se vengono dall'interno dello Stato stesso, si torna a parlare di uno di quei meccanismi comunque in un modo diverso, ma comunque legati al vecchio contratto sociale, quindi alla redistribuzione di soldi che sono già sauditi. Quindi il successo di questa operazione sarebbe attrarre invece investimenti da più parti, in cui lo Stato gioca un ruolo, ma non gioca l'unico ruolo, altrimenti abbiamo semplicemente spostato i soldi da un sacchetto ad un altro sacchetto. E questo è quello che è più messo in dubbio. Arriviamo quindi all'ultima parte, che è quella della politica. Perché viene messo in dubbio? Per varie ragioni, ma il primo punto è il cosiddetto rischio politico. Il rischio che ci possano essere nuovi attacchi contro Aramco è un rischio che spaventa tutti gli investitori, che spaventerebbe tutti gli investitori internazionali, e che infatti li spaventa. E qui torniamo al fatto che appunto il nazionalismo abbia contribuito a spingere una politica estera regionale dell'Arabia Saudita completamente diversa rispetto al passato, e che si sia però abbia avuto però delle conseguenze fondamentali sulla stabilità e sugli altri progetti che c'erano a Riyadh e che ci sono a Riyadh. L'idea iniziale di Mohammed bin Salman non era di non negoziare con l'Iran e di arrivare alla guerra, perché ovviamente tutti sanno che questo sarebbe estremamente controproducente per i sauditi, e i sauditi lo sanno. L'idea era sì, negozieremo, ma negozieremo da una posizione di maggiore forza, non da una posizione di estrema debolezza come ci troviamo adesso, e per adesso intendo il 2015, in cui si trovavano veramente un Iran che stava allargando la propria influenza e tutto intorno alla regione. Quindi l'idea era: ribaltiamo le carte in tavola, arriviamo ad una situazione di maggiore equilibrio e poi negoziamo. E come si è pensato di poter arrivare ad una situazione di maggiore equilibrio? Alzando appunto a loro volta, tentando a loro volta di avanzare nella regione in diversi teatri. Questo si basava anche sulla premessa che il presidente statunitense sarebbe stato disponibile a fornire deterrenza militare nei confronti dell'Iran, quindi che doveva avvenire in tandem con l'alleato statunitense. Questo non è successo, e si è soprattutto visto che non è successo quando appunto c'è stato il famoso attacco ad Aramco, perché la reazione statunitense è stata molto molto timida. Di conseguenza questo ha cambiato molto le carte in tavola. E dove siamo adesso? Adesso siamo ad una lenta realizzazione di, diciamo, la presa di coscienza di come questa strategia così assertiva abbia avuto delle conseguenze negative importanti, e per cui si sta rivalutando la situazione. Si sta tentando di una, diciamo, una de-escalation, sulla quale io però non sono troppo ottimista a livello di sostenibilità nel tempo, quindi io ragiono in questo momento ancora di atteggiamento tattico temporaneo, ma nel breve periodo è assolutamente in corso questa, diciamo, comunicazione più o meno segreta, più o meno clandestina tramite terze parti, questo scambio di messaggi tra Teheran e Riyadh, in cui si tenta di capire come quantomeno congelare la situazione così com'è in questo momento, almeno fino, e qui torniamo un po' all'elefante nella stanza, almeno fino alle prossime elezioni statunitensi. Perché se si conferma Trump si va in una direzione, se non si conferma Trump si va in un'altra direzione. Questo per dire, e qui concludo, che gli attori regionali non hanno bisogno, e su questo diciamo sono ci tengo particolarmente, gli attori regionali non hanno bisogno di grandi mediatori, perché quando vogliono parlano tranquillamente tra di loro, perché ci sono una serie di canali regionali, che siano l'Oman, che siano l'Iraq, in questo momento anche il Pakistan, il Kuwait, una serie di canali regionali che esistono e in qualche, diciamo, modo generano anche fiducia. Quello di cui gli attori regionali hanno bisogno, dal punto di vista degli attori invece globali come l'Unione Europea, come altri paesi europei, sia la disponibilità, una disponibilità sicuramente positiva rispetto alla diplomazia e alla negoziazione, quindi non assolutamente quella americana, ma molto di più quella europea da un certo punto di vista, perché c'è questa disponibilità e questa preferenza, ma un interesse più concreto, una partecipazione più concreta, comunicare la disponibilità e la preferenza alla negoziazione, alla de-escalation, alla diplomazia, ovviamente va bene, è molto bello e molto nobile, ma se poi nessuno in Europa è disposto a mettere effettivamente qualche carta sul tavolo per favorire, per incentivare sul terreno questo tipo di operazione, la sostenibilità di tale, diciamo, dialogo e de-escalation è assolutamente, assolutamente molto debole.
Ok, grazie Tinci. Allora, Alessandro?
Eccoci.
Io non ti ho dato nessun compito.
No.
Insomma, il quadro generale, regionale anche. Sì.
Vedete, abbiamo, come dire, più di 60 anni di guerra in questa regione, tra una cosa e l'altra. Chi sono i vincitori? Non li vedo. Non li vedo non perché non li vedo io, ma perché ogni stato di quest'area si trova a rinviare dei problemi ma non a risolverli. E se questo fosse, come dire, una regione che può fare le sue cose, diciamo, in un angolino per i fatti suoi, bah, vabbè. tanti posti, come dire, no, hanno problemi e nessuno se ne accorge. No? Chi si accorge dei problemi della Mauritania? Pure sono problemi seri, no? Tutti li condividono, tutti quelli che li conoscono. Invece abbiamo un mondo che è banale dire, ma sta evolvendo in modo molto problematico. Io non mi fermo sui singoli politici o donne politiche, perché quello che mi interessa è il sintomo che questi decisori rappresentano. Allora, la guerra fredda è finita, e addirittura, come dire, no, una banalità, ricordandoci che però guerra fredda la chiamiamo noi del nord. Passato il Mediterraneo, quella guerra è stata molto calda, c'è un sacco di gente che è morta, quindi forse è più corretto chiamarla terza guerra mondiale, dove alcuni sono stati coperti dalla dissuasione nucleare e molti altri fuori dall'ombrello no. Questo vale per tutti i continenti. Questo tipo di confronto è finito, la storia non è finita, questa è insomma un'altra cosa che abbiamo capito, ma l'abbiamo capito subito con la Jugoslavia, con la Somalia, con l'Iraq, l'invasione del Kuwait. E al tempo stesso una serie di punti di riferimento sono venuti meno per i fatti loro. Cioè, prima di guardare allo sfaldamento dei regimi in una determinata regione geografica, vorrei vedere un'ONU che non si è riformata. E l'ONU è ancora oggi importante come macchina, ma il G20 non è nato per caso, è nato perché questa riforma non si è mai fatta, perché il Consiglio di Sicurezza è rimasto fermo al 1945. Capisco che le organizzazioni sono longeve, ma voglio dire, il mondo non sta ad aspettare chi non è capace di cambiare. L'Unione Europea ha avuto un successo enorme. Chi qualifica gli europei come figli di Venere non capisce una mazza della storia. Noi abbiamo 5.000 di anni di guerre alle nostre spalle, di cui due guerre mondiali combattute direttamente sul nostro territorio. L'Europa è stata per ora la fine di queste guerre, chiaramente rimessa in discussione prima dalla Jugoslavia e poi da quello che è successo lungo le periferie, i conflitti congelati, la Georgia e ultimamente l'Ucraina. Ma l'Europa non è stata messa in crisi da questi conflitti o da Putin il cattivo. L'Europa è stata messa in crisi da 20 anni di Commissione europea con Barroso, che ha svuotato il significato politico di questa unione, per quanto difficile, problematica, incerta e così via, più da 4 o 5 stati nazionali che continuano a sognare di avere delle sovranità e dei poteri che non hanno. Purtroppo ci sono due stati in Europa, il Regno Unito e la Francia, che non hanno capito che la Seconda Guerra Mondiale l'hanno persa, e l'hanno persa a Suez nel 1956. Certo, sì, hanno le armi nucleari, se non il Consiglio di Sicurezza, ma sono l'ombra di se stessi. Quindi quando qualcuno dice l'Europa è in crisi, io dico certo, vediamo quali sono gli stati nazionali che stanno, come dire, con questa forza decisionale. Se voi guardate intorno, da bravo italiano io guardo senza pregiudizi, quindi insomma non vedo quello che succede a casa mia, ma guardato fuori vedo che il modello italiano addirittura si è affermato gloriosamente in altri paesi. La globalizzazione oggi politicamente parla italiano, instabilità politica, politici sulla cui parola non ci si può fidare, cioè la lista è veramente lunga. Bene, l'unica che ancora regge la Germania con la Merkel, una donna peraltro, che ormai sta finendo il suo mandato nel 21. La Merkel non twitta, ma ancora oggi quaglia. Però se chiedete ai tedeschi, la Merkel non entusiasma, lo capisco. Non siamo purtroppo nell'epoca dei, come dire, politici entusiasmanti, salvo eccezioni da cui mi guarderei molto, molto con cura. Quindi anche l'Europa, e parlo ancora una volta da italiano che aveva bisogno di questi punti di riferimento come il pane, e l'Europa è divisa. Cioè, anche se non ci fosse la Brexit, l'Europa non sarebbe granché. Non ci facciamo illusioni, la Brexit è buona come spiegazione per spiegare tutto. questo tipo di crisi all'interno di quello che una volta si chiamava l'Occidente, che dal 91 non esiste più. L'Occidente non c'è, è una coine culturale. E poi ci sono le quadriglie politiche a geometria variabile. Questo è, se vogliamo chiamarlo, l'Occidente, altrimenti ci prendiamo amabilmente in giro. Allora, se questa è la crisi all'interno dei singoli paesi, perché la NATO dovrebbe godere di buona salute? Scusate. È un po' strano pretendere che, no, i paesi membri, cioè quelli che poi decidono in un consiglio come il Consiglio Europeo, il Consiglio Atlantico, il Consiglio di Sicurezza, hanno una crisi e poi questa crisi miracolosamente non esiste nell'organizzazione fatta dagli stessi stati membri. Come dire, non è così, non funziona così il mondo reale. Il problema è che tutti quelli che, no, dicono il multilateralismo in crisi, poi non hanno delle ricette molto, io non sono, come dire, un multilateralista per ideologia, guardo il mondo come è. Dice, vabbè, al posto di questo che c'è? E lì, ahimè, cascano le pretese di andare da soli. Io non parlo di politici che vogliono fare grande il loro paese, io ho in testa una mappa proposta nel dibattito strategico russo, no? Su un sovranismo multipolare. Andatevela a vedere, è molto interessante. Beh, ci sono degli heartland, delle terre, come dire, cardinali, cuore, che non sono più l'Eurasia cattiva da contenere, ma sono la terra cardinale dell'America del Nord, separata dal muro rispetto a quella del Sud, quella europea, la parte araba, che però è separata da quella turco-iraniano-pakistana, che è a parte, l'India, insomma, un mondo che non è multipolare di per sé, ma è un mondo chiuso, ciascuno dietro un'identità che poi è fittizia. Insomma, noi abbiamo in Europa messo dai 400 ai 200 anni per costruire un'identità nazionale, ma le identità nazionali non sono eterne. Chi lo ha detto? E infatti, guarda caso, i separatismi vanno di pari passo con gli identitarismi interni all'interno degli stati nazionali. Altrimenti come ci si spiega il terrorismo di matrice suprematista di destra negli Stati Uniti? Non aveva funzionato il melting pot almeno tra i bianchi? No. Quindi siamo in una situazione di crisi epocale. Questo è molto bello da dire come analista o come storico. La crisi nostra è simile a quella del 600, del 17 secolo. Il problema è che in genere queste crisi vengono accompagnate da guerre. E questo rende, come dire, molto meno affascinante l'analisi. Il mondo arabo, il mondo che prima era la regione MENA e adesso la regione MENA è, come dire, una stazione geografica, il Nord Africa, il Levante e il Golfo, è chiaramente in una crisi interna, tanto per cominciare, non di stati nazionali ma di regimi o di governi a scelta, non ho problemi, come dire, di colore politico. E queste crisi sono interne, la gente si è stufata del vecchio sistema. Vi assicuro che questa crisi arriverà anche in Italia, dove si dice che l'Italia non fa mai rivoluzioni. Quando non si può più campare, si scende per strada come minimo. Allora, questa crisi viene poi impiegata anche militarmente, con i jihadisti che non sono soltanto, come dire, i cattivacci terroristi, ma sono delle milizie che vengono spostate da un fronte all'altro quando fa comodo, con la piena complicità di tutti quelli che dicono che vogliono lottare contro il terrorismo. Questo è il problema che noi abbiamo tra alleati o coalizzati. Capisco che tutto questo, come dire, convenga a qualcuno, però alla fine, ripeto, e questo lo si vede benissimo nella regione, dopo 60 anni di grandi astuzie tutti perdono, non c'è un solo vincitore in grado di dire il mio futuro è tranquillo e ormai ho sistemato le cose a casa mia, non c'è. In questo contesto il rischio è di identificare un nuovo nemico. Adesso va molto di moda la Cina, lo capisco, insomma, i cinesi non è che sono dei santi, magari per trovare una nuova guerra fredda. Io, ahimè, non sono un nostalgico della guerra fredda, non sono un nostalgico proprio delle guerre mondiali. Ma se non c'è sufficiente saggezza politica, questo è il rischio che noi corriamo collettivamente. E quindi è un rischio che tocca anche naturalmente l'area che per comodità chiamiamo medio orientale. Uno può dire l'Iran mai, ma l'Iran è una realtà esattamente come l'India nell'Oceano Indiano. Sono le due grandi potenze dell'Oceano Indiano. Dove lo inserisco politicamente l'Iran? È una domanda semplice, che può avere una risposta sensata se uno non pensa, no, di continuare a giocare, a fare la guerra. I sauditi sono il paese che spende di più in armamenti militari nell'area. Qual è la loro prestazione militare? Minima. E con ciò mando, come dire, in soffitta l'argomento della spesa del 2% degli alleati della NATO. Il 2% è finto se non corrisponde a delle capacità, e purtroppo per l'attuale governo saudita le capacità di condurre una guerra nello Yemen sono insufficienti per essere molto diplomatici. Ma lo Yemen è, come dire, è un brutto posto anche per gente molto più strutturata come gli egiziani ai tempi di Nasser. Quindi infatti, io sarei, come dire, no,
infatti non ci sono
prudente, e no, giustamente, giustamente. Quindi in questa situazione è chiaro che c'è l'importanza di uscire dai vecchi giochi a somma zero. Perché? Non perché siamo belli, irenici e tutti figli di Greta, ma perché siamo nel mezzo di una transizione energetica. Cioè, il mio problema come consumatore di energia europeo, tanto per dire qualcosa, è che io sto diminuendo il consumo di energia fossile perché l'energia rinnovabile conviene. Questo vale anche per i russi. Io dei russi non ho problemi con la loro aggressività, che è un problema, ma un problema del loro collasso quando io smetto di acquistare gas da loro. Ci sono i cinesi, quanto durerà? Quindi se io non sono capace da consumatore responsabile di governare la transizione energetica, io avrò una serie di paesi che continueranno a collassare perché già il prezzo dell'energia fossile è basso e non si rialza più. Ha voglia fare i campi di gas davanti al Mediterraneo, bellissimo, ma se la rinnovabile va avanti, io che cosa consumo? E cosa consumano gli altri? Quindi questo è un problema strategico che richiede cosa? Una cosa banale sarà la ricetta di nonna papera, saggezza politica. Merce rarissima, l'ho capito. Il corrispettivo riguarda il nord. Ed è chiaro che l'Europa, se continua ad avere leader politici che, no, pensano di stare in vacanza, l'Europa collasserà, a dispetto dell'euro e di tutte quante le pretese di autonomia strategica da chi poi non si sa. Quindi, quello che è importante capire è che se noi non guardiamo al di là della tattica politica, cosa in cui gli abitanti della regione sono bravissimi, non li batte nessuno, nemmeno gli italiani. Però se non si va al di là di questo e quindi si comincia a mettere ordine a casa propria in termini di sperequazioni sociali, trattamento delle minoranze sfavorite, equilibrio della distribuzione della ricchezza in modo non, come dire, clientelare, insomma tutte cose che gli abitanti della regione conoscono a memoria, ebbene non hanno le leve minime per essere padroni del loro destino, e quindi sì, allora sono in balia del russo di passaggio, dell'americano che torna, del cinese che arriva di nuovo. La domanda è questa, e questo naturalmente vale anche per gli europei, che pure hanno investito molto, ma molto, ma molto di più in una serie di risorse e anche di questioni fondamentali.
Alessandro, scusate, mi introduco un attimo, perché sono curiosa quindi di farti, diciamo, una provocazione.
Ah, mi inviti a notte, cara.
Dimmi. Perché il titolo oggi è Guerra o pace in Medio Oriente. La mia risposta, anche se non l'ho detto esplicitamente, è né guerra né pace, ma tregua. La tua?
Io sarei tanto contento se già al posto di una collezione di Raïs e di democrazie molto imperfette avessimo, come dire, dei governi già illuminati, non illuministici perché è vecchia roba, ma illuminati sì, cioè dove le regole valgono anche per il re che sta a Berlino. Questo tipo di regola minima, che in rule of law è un po' fuorviante, ma questo tipo di regola minima già darebbe tutto un altro senso al vivere in questa regione. Perché? Perché si sa che il capo non è più capo assoluto e che il governo non è più proprietà personale di qualcuno o di una maggioranza. Questo mi sembra, come dire, un punto minimo, però se non c'è questo, allora se la guerra non è tra stati, sarà all'interno degli stati, che è purtroppo una delle realtà che vediamo correntemente.
Cinzia, prima che scappi, ti voglio chiedere. Io sono
da quelli. Guardate una cosa, che qua non è che parliamo del sesso degli angeli, voi, dall'Arabia Saudita la guerra l'ha persa in Yemen. Nel 2009, la guerra non è cominciata nel 2015, io ero sotto gli Houthi nel 2009, i sauditi già bombardavano gli Houthi e pagavano l'esercito yemenita di Saleh perché combattessero contro loro, e questa guerra loro l'hanno persa. Gli Houthi erano quattro adolescenti con dei fucilini in mano. I sauditi sono riusciti a perdere una guerra con dei ragazzini. Con dei ragazzini armati. Questo non è poco, eh? Cioè, loro non hanno persa una, sono riusciti a perdere una guerra. Si sono fatti bombardare in casa, il margine è stretto, per la casa reale saudita. È stretto, molto stretto. Dall'altra parte c'è un paese, l'Iran, che le guerre, comunque, nel mare, le vinte tutte,
Cinzia, volevo
che... è l'unico che le vinte, ha tenuto su Bashar al-Assad, ha tenuto in piedi il governo iracheno ed è riuscita a non farsi mangiare e travolgere da una coalizione, quella di Saddam Hussein, dove, amore mio, c'erano dietro l'Arabia Saudita, il Qatar, eccetera, e hanno dato 50 miliardi di dollari a Baghdad. Se uno va a vedere il campo di battaglia, il campo di battaglia lascia tanti morti, però il campo di battaglia ti dice la verità, non ti dice le palle. In più ce n'è un'altra, ma questo è un problema che uno dovete chiarire, ragazzi, perché l'ha detto prima Alessandro. Terrorista chi è? Quando sono entrato a Kobane ho visto la bandiera nera dell'ISIS lì, e chi combatteva l'ISIS? I curdi. Adesso sono stati lasciati massacrare da Erdogan. A Damasco la bandiera dell'ISIS era a 20 km dal centro della città, era nel 2015, a 20 km. Bashar al-Assad, che sarà anche un macellaio, però è riuscito a portarla a casa ed è sotto sanzione. L'Iran, che ha tenuto in piedi l'Iraq, se non ci avevamo al Baghdad, faceva colazione sulle rovine della capitale irachena, è sotto sanzioni pure lui. La Russia è sotto sanzioni. Con chi volete stare? Questa è la domanda. Volete stare con quelli, con i sauditi? Ragazzi, chi va con lo zoppo, impara a zoppicare, non so se vince la guerra.
Vabbè, è una dura realtà. Io sono una romantica, in un certo senso, nel senso che io fra quei sauditi che sono in carcere ne conosco una decina personalmente, e sono Mohamed Kahtani che ha 10 anni, Walid Abu'l-Hayr che ha 15 anni e poi anche le donne al Mandalauda. Allora voglio dire, sembra che in questa discussione il destino di queste persone che hanno lottato per una società vera, è proprio è completamente dimenticato, come lo succede anche l'Iran, e questo è lo strazio di questo tipo di realpolitik che noi osserviamo. Per esempio la reazione del regime iraniano è stata terribile, vuol dire, era proprio necessario sparare sulla folla direttamente.
Ma ci sono 40 anni che vedo reazioni terribili. È stato
terribile
quando l'Iraq ha attaccato l'Iran, ha fatto 1 milione di morti.
Lo so, però vuol dire,
Questo mi è sembrato più terribile. Mi è sembrato più terribile quando Erdogan è entrato dentro da Rojava senza nessun motivo e ha fatto 300-400 morti e 10.000 profughi e qui nessuno è riuscito a fermarlo e non riescono a fermarlo, perché il nostro problema è questo. Perché tu batti qualcuno sul campo di battaglia, o se no quello di entrare in casa. Imparatelo questo, signori. Perché questo che mi hanno detto tutti in Medio Oriente in questi anni, caro amico, questi sono quelli che entreranno in casa vostra e sono entrati esattamente in casa nostra. Sono esattamente entrati in casa nostra. Certo, poi questi fanno i morti. Fanno i morti, bene. Ma tu che cosa fai? Hai fatto tracciare agli americani un accordo che era stato firmato nel 2015, che non era mai stato implementato, perché attenzione, prima che lo strappasse Trump, le sanzioni erano rimaste in realtà quelle americane, quelle secondarie, ed era impossibile fare operazioni bancarie con l'Iran. Basta chiedere agli studenti che sono qua, non ricevevano neanche più le cose, gente che non riusciva a pagare il mutuo qua in Italia perché gli avevano bloccato i soldi. Ora noi abbiamo costretto gli altri a vivere male. Oh, ma lo sapete Bush cosa aveva dichiarato e cosa ha dichiarato poi Trump? Prima dichiarò: ridurremo l'Iraq come il Medioevo, e poi che è arrivato Trump: ridurremo la Corea del Nord come il Medioevo.
Certo.
Queste sono sotto queste minacce, poi si finisce male, anche perché qui in Occidente c'è nessuno di voi che va pronto a combattere. Guardate che l'altro giorno hanno ferito 5 soldati in Iraq, sembra che fosse successa la tragedia, no? E io dico: signori, fate come fanno i sauditi. Ecco, dei sauditi potete imparare questo: non avete più un esercito, no, oppure prima il popolo non lo vede più, avete voluto l'esercito professionale, ma anche l'esercito professionale si fa male, sì, poverini, si fa male anche loro. E allora fate come i sauditi, come fanno tutti, prendo dei mercenari, perché tutti combattono con i mercenari, vero? Ormai Alessandro lì dentro, i russi, però... i siri, eccetera. Allora, il problema è questo, non devo volere volare, qualcuno il sangue lo deve buttare sul campo di battaglia. Voi non lo volete buttare, dovete trovare qualcuno che lo fa al vostro lavoro.
Alberto, hai ragione, ma queste sono anche delle società dove c'è la...
Scusami, queste sono società, le nostre? Le nostre sono società che hanno bombardato in Iraq,
io parlo dell'Arabia Saudita e dell'Iran, sono anche delle società dove c'è gente che tenta di fare qualcosa, di trovare uno spazio come cittadino. Lo so che suona che sto proprio parlando delle adesso degli angeli.
No, il fatto...
Però,
il fatto...
è stato mio amico in Turchia. A me tanto, lo conoscete tutti, è uscito di prigione 8 giorni, dopo 8 giorni l'ha rimesso dietro in carcere con l'accusa, con un processo per ergastolo. Qualcuno che ha detto qualcosa?
No, vabbè, comunque diciamo, ci sono due società molto diverse, Iran e Arabia Saudita. Entrambi hanno una politica molto repressiva nei confronti.
Assolutamente, ma il punto è sicuramente questa, diciamo che ecco, e lì arriviamo, ci riconnettiamo un po' al punto che secondo me è anche il più importante, cioè non è solo che gli europei non hanno fatto niente né nell'uno né nell'altro caso per difendere chi aveva bisogno di essere difeso, perché appunto è stato vittima di repressione, perché è stato messo in carcere senza un apparente motivo, perché non ha avuto un giusto processo, eccetera, 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 ma che anche quegli stati europei che hanno tentato di dire qualcosa, non di fare, di dire qualcosa, non hanno avuto, non solo non hanno avuto alcun effetto, ma hanno avuto, diciamo, avuto un backlash contro loro stessi che ha peggiorato la situazione che tentavano di migliorare. Quindi arriviamo fondamentalmente ad un punto. Il punto è: se all'Europa interessa veramente quello che sta succedendo nel Golfo e nel Medio Oriente allargato, perché ovviamente è quello che succede in Libano, in Iraq, in Tunisia, sono tutte, diciamo, delle questioni intricatissime e strategiche. Se all'Europa interessa veramente il tempo di diciamo, delle dichiarazioni a mezzo stampa è finito. per cui bisogna sviluppare e ragionare, e da questo punto di vista la commissione della Ursula von der Leyen inizia a parlare di una commissione europea geopolitica, dell'Europa che impara a parlare il linguaggio del potere, dell'Europa che impara, che inizia a proiettare un diverso tipo di influenza.
Anche in neighborhood politics.
E anche nella, ovviamente nel neighborhood, per cui questo è il ragionamento su cui dobbiamo chiederci, come cittadini europei per primo, cosa significa avere un impatto positivo su queste dinamiche, dinamiche di guerra, dinamiche di repressione, dinamiche di diritti umani, cosa significa, come si fa ad averlo? Si fa in un solo modo, quando si hanno delle carte da giocare, e la leverage, quella che appunto si chiama in inglese leverage, queste carte da giocare, non devono essere solamente necessariamente negative, ci sono, possono assolutamente essere delle leverage positiva. Gli esempi a livello di diciamo pianificazione politica si sprecano, però è il tempo di rimboccarsi le maniche. Io su questa mi scuso, ma devo scappare a un prossimo evento, perché questa settimana a Roma è una fucina di eventi del Medio Oriente veramente incredibile, di questo sono veramente contenta.
Va bene, grazie.
Va bene, allora,
grazie.
Ciao. Io volevo chiedere, il pubblico vuole qualche domanda? Allora vai, il microfono.
Giorgio Bersagnetti, sono un collega. Dunque, allora, intanto, chiaro, mi spiace andare io alla notizia del libro, perché volevo interessare un po' anche sulla Ranco. Mi dicono che, diciamo, parte di queste quote messe sulla borsa di Riyadh, perché lì l'hanno quotata questa compagnia dopo tanto tempo, con Lisa ne parlavamo tre volte, che tempo fa?
Meno vicino.
Colpa mia. Sono state acquistate, va bene, all'interno, quindi dai soldi all'interno, e hanno provato a far vendere lì nel Golfo Persico, diciamo, qualche minaccia, sì. Vabbè, parla ad alta voce, vogliamo sentire, no? E da sauditi, diciamo, facoltosi all'estero, ovviamente, mi si dice con minacce, insomma, in qualche modo, quindi questi sauditi con i soldi avrebbero, diciamo condizionati ovviamente, avrebbero speso questi soldi, stanziato questi soldi, investito a fondo perduto. E mi è stato detto da persone, insomma, che masticano un po' le materie energetiche e le compagnie, che il valore, che, diciamo, fatto 2, arrivato a 1,7, alcuni addirittura di monete valoriali sarebbe addirittura un quarto, quindi 0,5. Né? E quindi vorrei se poteste svolgere qualche considerazione sul futuro di questa, e che cosa implicherebbe un fallimento sui piani politico, finanziario, visto che peraltro poi adesso il prezzo è basso, no? C'è un po' una lotta sotterranea sul petrolio, non sappiamo che succederà in Iraq, se salterà il petrolio con i paesi che ci sono adesso, però di quanto. Punto 2, solo dire, due cose velocissime. Gli americani, ma si stanno veramente disimpegnando? Cioè abbiamo tutto il paquetto di soldati americani, chi qua, chi là, Medio Oriente li hanno spostati, lo stesso in Siria. Terzo, la Valle del Giordano, non vorrei essere frainteso, ma vuol dire, quanti decenni sono che è una fascia di sicurezza per Zavala? Ovviamente sarebbe una manovra politica, un impatto politico, però ci stanno lì, no?
Va bene, adesso
grazie.
Alessandro.
Beh, cominciamo dall'offerta pubblica di Aramco. Le ambizioni del governo saudita erano molto alte, le discussioni con gli investitori, tra cui molti fondi sovrani, sono state, come dire, più tiepide, e gli investitori stranieri, per quello che valgono, non sono nemmeno loro dei santi, ma insomma il loro problema è sostanzialmente dato da due questioni. La prima è il rischio politico. Il rischio politico è dato da quello che è successo tra la guerra nello Yemen e gli attacchi sulla più importante raffineria saudita. Ma il secondo è la scarsa trasparenza del processo. Allora, come è stata fatta per ora questa vendita patriottica? Mi ricorda molto l'oro della patria, proprio qui a quattro passi da Piazza Venezia, dopo le inique sanzioni terra per l'invasione dell'Etiopia nel 1936, l'offerta pubblica è stato un successo, ed è stato un successo, adesso poi vedremo concretamente in che termini di cifre, perché il governo non poteva perdere la faccia, uno, e due, perché questo tipo di contributo forzoso, che peraltro in Europa per secoli è stato assolutamente normale nelle monarchie, non è che stiamo reinventando l'acqua calda da questo punto di vista, è il modo necessario ma non sufficiente per finanziare Visione 2030. Allora, poiché tanti sauditi, prima e anche i ricchi, non hanno pagato assolutamente niente al governo saudita perché tutto era, come dire, for free, è il momento che la classe ricca di questo regno comincia a mettere, come dire, la mano in tasca, perché sennò il futuro non ce l'avrà. Il problema è che, nonostante lo sforzo patriottico, il nostro fumettista avrebbe detto eroica e non stoica, questo non basta a finanziare la visione 2030, perché ci vogliono fondi esteri. Allora, continuerà il governo saudita a gestire le vendite di queste quote importantissime del suo gioiello di famiglia in questo modo qua, oppure capisce che se vuole fare una quotazione estera, cosa che è obbligato, diciamo, dalle dinamiche del mercato, deve usare regole diverse? Questa è la domanda. Per ora sarà, come dire, un successo utile sul piano interno e sul piano internazionale. A noi non interessa che il governo saudita collettivamente perda la faccia, non ha nessun senso. Però la sostenibilità dell'economia saudita, come di tante altre petroeconomie, ci è molto cara. Basti vedere cosa sta succedendo in Venezuela, dove appunto una petroeconomia è diventata non sostenibile. Il ritiro degli americani. Credo che la presenza americana non si possa semplicemente misurare dalla quantità di soldati dislocati o anche dalla sua qualità. C'è, come dire, una disillusione politica degli Stati Uniti verso l'intera regione, incluso il carissimo governo alleato di Israele. Adesso c'è, come dire, un ritorno di fiamma. Fa parte della vita. Gli Stati Uniti si sono veramente stufati di un posto dove alla fine non riescono mai a quagliare nulla, anche perché per ora, e me lo dicono i miei amici statunitensi, hanno dei convegni, quindi nulla di particolarmente riservato, anche perché per ora hanno questa breve fiammata dell'olio, del petrolio e del gas di scisti. Non durerà a lungo, è un'illusione. Ma finché dura, per ora tutti possono fare carriera politica in questo modo. Il petrolio di scisto è stato fatto partire da Obama il buono e non da Trump il cattivo, però, come dire, adesso sono tutti fieri di essere i primi esportatori, magnifico, ma non durerà, lo sappiamo già. E il disimpegno politico c'è, anche se poi ci sono, come dire, no, dei ritorni di fiamma, delle minacce, delle pressioni. Il fatto è che dopo, diciamo, 20 anni buoni di inconcludenza, forse anche un paese come gli Stati Uniti si potrebbe stufare nel suo piccolo, o forse può cominciare a pensare, come hanno detto tutti i presidenti da 20 anni a questa parte, concentriamoci a risolvere un attimo i nostri problemi interni anziché essere dispersi ai quattro angoli del mondo per una politica di potenza comprensibile perché è il numero uno, ma costosa, e infatti gli Stati Uniti stanno a debito galoppante, cosa che continuiamo, come dire, felicemente a ignorare. Qualunque altro paese a quest'ora avrebbe fatto un piano di ristrutturazione col Fondo Monetario Internazionale. La terza era sul...
La fascia di sicurezza.
La fascia di sicurezza. Allora, io ho avuto il piacere di essere stato invitato 2 volte dall'Institute for Counterterrorism di Herzliya, quindi un posto decisamente non di laburisti, peraltro scomparsi dal panorama politico israeliano, ma da Likudnik belli duri e convinti. Da bravo italiano ho fatto notare che problemi di questo genere si risolvono in modo altoatesino. Noi siamo molto bravi a risolvere i problemi e siamo pessimi a raccontare in giro per il mondo quello che noi facciamo con grande successo. La risposta un po' debole è stata: sai, i palestinesi non sono gli altoatesini. Non entro, come dire, nella discussione, Però noi italiani, noio, ci siamo evitati dopo 3 anni con Aldo Moro, non il santo martire delle Brigate Rosse, Aldo Moro, quello che, lo statista che negozia, 40 anni di Irlanda del Nord nel Tirolo del Sud. Io vedo che il capo di quell'istituto ha detto no, noi militarmente abbiamo avuto un successo, peccato che politicamente ancora i palestinesi non si rassegnino, come dire, a vedere il mondo come lo vogliamo noi. Questo mi pare che sia, come dire, una missione di fallimento politico. La forza militare che non raggiunge il risultato di sottomettere una popolazione è una missione di fallimento politico. Mi spiace, come dire, per il capo di quell'istituto, il direttore di quell'istituto, Boaz Ganor, lo conosco benissimo, un amico, ma sta dicendo non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco. Vogliamo continuare su questa strada? Mi sembra improduttivo. Questo è il punto. Allora, questa presidenza ha deciso di fare una serie di passi, li fa. Poi vedremo, perché, come dire, il tempo è galantuomo, quanto questi passi siano veramente utili, tanto per cominciare, agli interessi nazionali statunitensi. E questa è una domanda che lascio serenamente in sospeso. Io non sono quello delle valutazioni a 100 giorni dalle elezioni, che sono una buffonata mediatica. Però alla fine della presidenza di Trump noi vedremo cosa questo presidente ha realizzato davvero, in modo, come dire, equanime e sereno. Il resto mi dispiace, ma è tutto sulla pelle delle popolazioni locali, non importa se siano più forti o meno forti. Ed è questo il punto che noi continuiamo a dimenticare quando siamo nel nord e poi passiamo sotto gamba i problemi di chi è poi il nostro vicino, perché il Mediterraneo siamo proprio di rispettare, penso che non sia una buona idea. Prego.
C'era qualche domanda?
Sì, sapevo un po' un punto di vista della Cina, come gioca in questo scacchiere, perché compra petrolio e gas da entrambi, da uno paga in dollari, dall'altro no. La Cina è incredibilmente energivora, l'energia deve switchare dal 54% del carbone e quindi ha un tessuto delle relazioni imponenti. La Cina che in 12 anni ha portato la pace in Africa e anche l'Unione Africana. E che succederà invece tra questi due popoli?
Allora. Vuoi tu, faccio io?
Okay. Io sono stupefatto di essere l'associazione alla stampa estera e non aver sentito nessuno a pronunciare il nome di Jamal Khashoggi. Tanto per cominciare.
Io ho parlato di Jamal.
Cioè, qui ci facciamo delle grandi, come dire, cose strategiche. E qui ho sentito dire due cose che non lo so. E mi non siamo, adesso sta comincerà il prossimo anno di 20 a Riyadh, presieduto dall'Arabia Saudita, un paese che ha fatto fuori mandante questo Mohammed bin Salman, dice la CIA, non lo dico io, un giornalista l'ha fatto a pezzi, torturato e fatto a pezzi, e noi andiamo a casa loro. Vorrei che fosse qua Cizia a parlare che levere già abbiamo noi. Lo dico io che levere già abbiamo noi con questi paesi, nessuno. Perché vendiamo tutte le armi che possiamo e che riusciamo a produrre. L'Arabia Saudita, abbiamo detto prima, è maggiore equivalente, ma Qatar l'anno scorso l'Italia ha deciso 12 miliardi di euro di roba, tanto così, Amblè. Se non abbiamo questi paesi qua, noi non sappiamo più dove andare. A media, gli altri non hanno i soldi che hanno questi lì. Quindi vediamo armi, a questi signori qui vediamo armi. Per anni abbiamo avuto armi in cambio di petrolio. Gli Stati Uniti gli vendevano anche la sicurezza. Forse la sicurezza non è un po' fallita, perché quando il settembre gli ha fatto questo attentato qua, sono tutti morti da ridere. Poi come sia avvenuto questo attentato, io non lo so, ho qualche dubbio che gli UTI siano capaci di tirare missili da 1000 chilometri di distanza. Forse è più facile trovare qualcuno dentro l'Arabia Saudita che la fa saltata dentro la raffineria, da cui peraltro non abbiamo avuto neanche il bilancio dei morti. È saltato l'intera raffineria, non c'è stato neanche un ferito. Adesso arriva la Cina. Quindi vede, noi dobbiamo pensare a una cosa, non siamo in grado di rispondere ai fatti di cronaca del Medio Oriente, e vorremmo sapere anche le strategie. Cosa vale con la Cina? La Cina oggi è diventata il principale mercato dell'Iran perché non ha più nessun'altra chance. Adesso a dicembre faranno delle manovre militari, Cina, Russia e Iran insieme, tanto per segnalare che si tengono su un po'. La Cina c'ha, certo che c'ha una penetrazione economica, c'è i soldini, ha preso questi paesi dell'Africa, li ha strangolati di debiti. Se sarà una presa pacifica lo vedremo nel tempo, non lo so, però certamente i cinesi hanno una grande capacità d'adattamento, che altri non ho visto in Africa. Medio Oriente stanno naturalmente cercando di penetrare, questo sì, ha fatto affari, ma soprattutto io penso che loro cerchino di assicurarsi i rifornimenti energetici, che gli americani non se ne vanno dal Golfo. Gli americani hanno le basi del Golfo, ce l'hanno in Qatar, ce l'hanno in Bahrain, ce l'hanno la flotta, se ne vanno per non tanto per il petrolio, che non, adesso c'è un posto shale oil eccetera, soprattutto perché vogliono controllare i rifornimenti che vanno verso la Cina e l'Asia. Allora interessa questo, no? Cioè interessa bloccare per esempio il corridoio sino-pakistano, ecco, quello già li preoccupa un po' di più, no? Come idea. Certo la Cina è importante, è ineludibile. Oggi, ma gli americani lo sanno, ieri alla NATO ho parlato più di Cina forse che di altre cose, dico argomenti concreti. Se guardi le prime 500 società del mondo, ce ne sono più di cinesi che di americani ormai. La Cina è difficile da bloccare da questo punto di vista, ma non è che secondo me può rappresentare per noi una minaccia esistenziale, no? Quindi qui parlano di minacce esistenziali. I nostri problemi, diciamocelo pure, sono più spiccioli. Lei si fa le domande della Cina, io mi faccio le domande se il nostro governo sa quello che succede a Tripoli. E c'è poco da ridere, perché quando ho fatto la riunione sulla Libia a Londra gli italiani non erano neanche invitati. C'è un gasdotto con la Libia, c'ho dei pozzi di petrolio e io non so che cosa succede a Tripoli, non so neanche cosa pensi il mio governo, che cosa vuol fare in Libia, no? Forse che gli americani decidano di ritirarsi, ma guardi, così quasi può essere una notiziona, perché negli ultimi 10-15 anni hanno aperto un sacco di guerre e non hanno finito nessuno. Hanno distrutto l'Iraq, hanno fatto saltare il vaso di Pandora e vedete che cosa è successo. Poi si sono uniti i francesi e gli inglesi per fare la guerra in Libia e vedete che cosa è successo. Ma loro interessa mica stare qui. E se tu gli paghi 14 miliardi di euro di F-35, non credere che non c'è un valore dietro l'essere qui degli americani, non è tanto la presenza più o meno. Nella guerra fredda ci siamo, appunto come diceva lui, ci siamo ubriacati del fatto dei valori dell'Occidente, tutte queste cose qui. Ma gli americani sono interessati ai soldini, devono fatturare, questo gli interessa. E oggi sta venendo, sta cadendo il velo, no? Su quell'ideologia che ci ha fatto credere noi occidentali, difensori della democrazia, difensori dei popoli. Li abbiamo bastonati, abbiamo creato un sacco di morti e adesso se ne vanno lasciando dietro il loro grande casino. Si sono disamorati del Medio Oriente. Che come voglio che ti dica? Se ti si disamoravi di una siciliana 50 anni fa ti seguiva la famiglia e gli faceva la pelle.
C'è un'altra domanda?
Posso aggiungere solo una cosa rapidamente sulla Cina. La Cina, come noi ormai sappiamo, è dagli anni 2000 che è presente nel Mediterraneo, quello che veniva chiamato già Cindoterraneo, non è più il mare della sesta flotta da quel dì, ma è il terminale di una serie di scambi capitali, persone che vanno da Cina, India, Africa, Golfo, Canale di Suez, e prima finivano a Gioia Tauro. Poi qualche mente brillante del governo italiano si è rifiutata di aiutare i greci e i cinesi hanno affittato due terminal al Pireo. Congratulazioni Starfighter. adesso il Pireo sta lavorando a pieno ritmo.
Eh sì.
E non certo su quote di mercato che cede a Gioia Tauro, mi pare chiaro. I cinesi vogliono fare questa, chiamiamola, no? Belt and Road Initiative, questa nuova via della seta. Dal punto di vista del commercio mondiale va benissimo la nuova via della seta, perché finalmente collega tutta una fascia di terre che erano escluse dal commercio marittimo. Tre urrà. Il problema è come viene gestita. Cioè, se c'è accortezza nel gestire i vari pezzi, negoziandoli in modo che ci sia un equilibrio di interessi, allora è utile anche per i paesi che vengono attraversati. Questa è la sfida, saper negoziare con i cinesi, perché anche loro non sono dei santi, sono dei negoziatori formidabili. Ma da qui a dire che la Cina è una minaccia, io preferirei, come dire, cercare di prevenire questo tipo di sviluppi, perché poi possono essere molto pericolosi. Naturalmente, quando si fa realpolitik, nessuno ha detto che debbano essere tenuti fuori i valori o le virtù. Non lo diceva manco Machiavelli. Però spesso vedo che non si fa nemmeno realpolitik. Come si può pensare che sia realistico mettere un altro dittatore in Libia? La Libia si è appena liberata di un re, se non ne vogliamo mettere un altro? Mi sembra una gran ricetta, no? Però c'è un sacco di gente che pensa di essere molto, come dire, furba ad appoggiare un nuovo dittatore che sta arrivando alle porte di Tripoli. Bah. Ci vorrebbe una politica europea, ma vedo ognuno che va per il conto suo. Questo con i cinesi non è un gioco che ci favorisce. O l'Europa trova una posizione anche sul 5G, oppure noi divisi verremmo presi uno ad uno e fatti, come dire, ridotti alle dimensioni compatibili ma con gli interessi cinesi.
A proposito, se il Cile si è preso mezzo Montenegro, mezzo tutto, perché sta facendo l'autostrada, no? Quindi si è preso il Montenegro economicamente, commercialmente. Il problema nostro qual è dei rapporti con la Cina? Che se importi 5G ma esporti arance,
non fa schifo. Il Montenegro poveretto è stato perso dalla cattiva influenza russa, vedo, mannaggia l'influenza russa nei Balcani.
Allora, dei russi adesso,
Lo so.
Va bene, allora
una domanda, Murat, un salva Algerina, a uno di loro. Nella guerra, cioè il titolo della conferenza è questa guerra tra virgolette tra Iran e Arabia Saudita. Quei soldati scalzi e malarmati che sono gli Houthi, con la loro resistenza non hanno favorito l'emergenza o il nuovo ruolo russo che è entrato prepotentemente offrendo una mediazione con l'Iran, arrivando a un cessato il fuoco e addirittura ricevuto con tutti gli onori da Arabia Saudita e Emirati, che in qualche modo gli sta togliendo da questa sconfitta, diciamo, li agevola.
Ma sai, vedo che ultimamente però sulla storia, prendendo spunto dalla storia dello Yemen, stanno abbassando le penne in tanti. Gli stessi sauditi si stanno riavvicinando ai qatarini dopo aver litigato ferocemente, no? Gli Emirati cercano di mediare, per esempio, tra l'Arabia Saudita e l'Iran, l'hanno detto tante volte, si sono resi conto che questa carneficina di Yemen alla fine non è dato, soprattutto per i sauditi è un tavolo perdente, no? È un tavolo perdente perché non vince la guerra, non ce l'hai ai tuoi confini, quindi dovrai trovare un modo, in qualche modo, di sistemare questa questione, anche perché non riescono a vincerla mai questa guerra, quindi ho detto, li bombardavano dal 2008-2009 questi, cioè si è visto in quello la loro grandissima incapacità di venire a capo di quel problema, che non è solo una questione militare ovviamente, ma una questione di avere davanti chi sono le due pedine e che pedine hai puntato e dove sono finite. E un po' il gioco che c'è stato in Libia, però l'insieme, se vogliamo, poteva essere anche un po' meno complicato, non di quello che è accaduto poi in Libia. Certo, quello che è davanti adesso è un problema, che adesso è una vasta area. Cosa succederà ad Algeri? Tu che arrivi dall'Algeria? Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Cosa succederà in Libia? Come si svilupperanno le situazioni anche in Tunisia? Perché noi abbiamo la Tunisia come per scontata, acquisita la democrazia, ma è un paese dove stanno ancora le pezze in quel posto, e lo sappiamo bene. Cosa succederà in Egitto? Al-Sisi sembra di avere un grande grip sulla situazione, però in realtà forse neanche troppo. La Siria è in una situazione che sappiamo bene. Israele sembra che stia giocando un po' al Monopoli, no? Vediamo tutto quello che c'è e poi dice proviamo a vedere come distribuire le carte. Però le soluzioni non le hanno portate a casa, nemmeno loro. E quando pensi di andare avanti in questo modo? Il Medio Oriente e il Mediterraneo che abbiamo di fronte è conflitto più che pace oggi. Ma è conflitto più che pace non da oggi, da 50-60 anni, come diceva prima che Alessandro, quando pensavamo e noi ci illudevamo di essere nel mondo dove non succedeva nulla. Ma ancora adesso c'è gente che ti dice che ma noi viviamo in pace da 70 anni. Vanno a dire a quelli di Sarajevo, qui in Europa viviamo in pace da 70 anni. Ci sono 10 anni di guerra balcanica, a un certo punto, non so se ve lo ricordate, ma perché qui vi dimenticate tutto, ma le strade erano interrotte, ragazzi. Le strade erano interrotte per anni, non si poteva andare da Zagabria a Belgrado a Salonicco sul famoso corridoio numero 10. I camion che andavano in Turchia venivano caricati su delle navi con delle motrici che poi arrivavano a Trieste. Questo è andato avanti per anni, signori. Questo è andato come se noi ci fossimo dimenticati tutto. Ci sono dimenticati tutto. Il problema è che abbiamo governi in Europa, non solo in Italia, che cambiano in 2-3-4 anni, viene su della gente che non ha studiato, non sa neanche cos'è la carta geografica, e pensa di avere delle soluzioni, di fare dei giochini. Quando io avrei che comanda qua, quando io quell'altro comanda là, poi piglia delle bastonate, mettono la coda fra le gambe, chiudono il dossier e non se ne deve più parlare. Perché questo è accaduto in questi anni qua, signori.
Vabbè, io penso che unica. Tu hai ancora.
Sono molto, molto veloce. Gaia Pellegrini, sono giornalista e ho vissuto 5 anni in Medio Oriente. Un commento e una domanda. Sulla quotazione di Aramco, ho letto un articolo che diceva che in realtà sarà l'interesse del Regno Saudita di incrementare la produzione di greggio. Quindi vorrei sapere una vostra opinione su questo, perché normalmente si pensa che sia il contrario per mantenere il prezzo alto. Vorrei la vostra opinione su questa. Poi una questione sul Libano. Io ero lì 3 settimane fa. Credo che la cosa più tremenda, almeno della situazione libanese, sia la tremenda disuguaglianza, che in realtà è trasversale attraverso tutte le 18 confessioni. Quindi è proprio una questione, per esempio, se prendiamo la questione bancaria, se sei un shareholder, se hai depositato $200,000, avrai la possibilità di ritirare almeno una parte sostanziale del tuo denaro. Se sei un povero Cristo, una povera Crista freelancer, non c'è verso che tu possa riuscire a avere dei tuoi soldi più di $300 a settimana adesso. Però insomma, è una situazione che io conosco il Libano meglio dell'Arabia Saudita, non sono stata in Arabia Saudita, credo che situazione sia completamente diversa, però l'aspetto proprio della tremenda disuguaglianza, dell'avere tantissimo e del non avere neanche quei più minimi diritti rispettati, e questo si ricollega alla questione anche di Khashoggi e del fatto che non si può dimenticare tutti i nomi che sono morti nelle varie prigioni che noi non conosciamo per simili ragioni. E grazie mille ai relatori.
Grazie. Ma innanzitutto vorrei ricordare che una situazione del genere, e questo non diluisce, come dire, la gravità di quello che succede altrove, l'abbiamo vissuta in Grecia durante i tempi della cosiddetta austerità, una vergogna europea. Grecia poteva essere salvata, penso, diversamente, ma questo è
è stato veramente un monumento alla miopia monetaria, dove noi pensiamo che i tedeschi abbiano la maggiore responsabilità, e ce l'hanno, ma come dire, sono stati in ottima compagnia. E la Grecia si sta risollevando solo adesso con grande fatica. L'altra cosa essenziale è che chiaramente la gente cerca della libertà, poi come la vuole declinare, questo va secondo ogni paese. E noi tutti in Europa ci siamo dimenticati quando abbiamo avuto i nostri morti per la libertà. L'unità d'Italia si è fatta con patrioti che sono finiti in carcere, impiccati, torturati, insomma. C'è una bella lista, e credo che, come dire, ogni paese abbia la sua brava lista di gente. Il problema di quando si fa una politica che deve tener conto di quelle che sono le situazioni concrete di equilibrio di forza, apparentemente questo viene messo diciamo in secondo piano, spesso anche realmente a seconda dell'incapacità, come dire, della classe dirigente. Questo purtroppo è un dato di fatto. Però quando c'è la possibilità di avere leva, allora si riesce anche, come dire, a far passare altro. Richiede però come dire, preparazione.
L'Arab, c'è la cosa tecnica, l'Arab è subito lo sweet producer, cioè quello che chiama tutte le volte a riempire i vuoti di produzione in caso di crisi e cose di questo genere, quindi deve mantenere una produzione intorno al 10-11, addirittura 12 milioni di barili. Tenerla alta non è solo una questione del prezzo, certo se c'è tanto petrolio il prezzo si abbassa, ma il problema è del peso politico dentro l'OPEC e fuori dall'OPEC, che è l'Arabia Saudita, per cui l'Arabia Saudita deve produrre tanto. Deve produrre tanto perché deve essere in grado di, come dire, condizionare il mercato o di aiutarlo nel momento in cui il mercato avesse dei cali produttivi, no? Dei cali produttivi. Sai cosa succede per quei conti in banca oggi nel Medio Oriente? Quello che succede in Libano, succede anche in Tunisia, lo sa. L'altro giorno tornavo qualcuno, bravo, sai, no? Ti perquisiscono all'aeroporto quando esci per controllare quanto contanti in tasca, perché non vogliono che tu prelevi. E questo sta colpendo anche le piccole e medie aziende straniere, anche italiane, che stanno lavorando in Tunisia, perché hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di cash, e non devono prendere nelle tasche della loro mamma. Perché quando mancano i soldi, amico, non ci sono più regole. Le cambiano ogni minuto.
Comunque io voglio dire, penso che c'è un globale problema della uguaglianza sociale, è proprio un problema globale che noi incontriamo adesso in questi problemi in Medio Oriente. Forse i sauditi sono ancora un po' di ubriachi di questa finta libertà dei spettacoli, andare allo stadio insieme maschi e femmine, per il momento credo che principe saudita ci riesce, ma non credo che durerà molto, ma insomma questa inuguaglianza che colpisce dappertutto. Io penso che anche lì, nella società iraniana, loro sono la popolazione proprio è alla scoccia, proprio non ha più niente. E poi una conclusione, una inadeguatezza totale dell'Europa, se noi entriamo in problemi di questa totale, assolutamente non c'è. Non è solo l'Intex, è tutto di poter, di capacità di intervenire, di capacità di capire.
Insomma. E soprattutto non controllano dove vanno i soldi, perché uno dei problemi che mi dicevano, no? Spesso con la sponda sud, è questo. L'Unione Europea stanzia dei soldi, poi si lamenta che c'è la corruzione, no? Hai dato i soldi a questi, non ci sono i controlli, non si va a vedere dove vanno a finire i soldini, e prima che arrivino alla popolazione, quando sono arrivati alla popolazione, i soldini è un piccolo rivolo che non raggiunge il ragazzo di Sidi Bouzid, né di Casserin, né di Orano, né...
Vorrei fare una testimonianza, ha parlato di economia eccetera, però...
Allora, c'è il microfono.
Io seguo... Dunque, forse può essere una sciocchezza, io ho denunciato dappertutto, non sono un caso unico, io che vivo da 55 anni in Italia, ho giurato sulla Costituzione e ho fatto servizio civile. si fa, visto così il punto in bianco, a chiudere i conti nativi iraniani in Italia, Unicredit italiano. Io ho chiamato amici di, che lavorano all'ambasciata, all'istituto, quelli di nome, eccetera, eccetera, mi hanno detto, non è che hanno detto qualche azione da fare come facevamo ex movimento studentesco che abbiamo capovolto un po' tutto il mondo, eccetera. Niente, dice apri nelle poste italiane, ma è vergognoso o no? L'Italia per il suo cittadino che ha fatto servire, ho giurato quella Costituzione, io non posso più riprendere indietro il giuramento, se mi facciamo indietro.
Ed è vero, ma è un problema concreto,
non sono solo
certo,
gli
altri. Certo.
Però nessuno ha denunciato, ma non c'è, ma sai, l'assista a romanista, come niente, come nulla. Io dico qua perché c'è forse più voce qualificata da ascoltare. Non so chi deve.
Va bene, grazie. Chi è che è? Luciana?
È un peccato che Cinzia se ne sia andata, nel senso che sarebbe stato interessante confrontare la società civile saudita, la società civile iraniana. Noi sappiamo che la società civile saudita è stata beneficiata dall'alto di alcune libertà che gli sono state.
Ma molta carcere, molta carcere.
Molto triate, sì.
Da Paolo Gentiloni, sanno.
Oh, ma quelli italiani sono in mezzo alla strada, oh. Lo dici io.
Va bene, mentre in realtà la società civile iraniana sappiamo che tutte le cose che ci aveva se le strappate con le unghie e con i denti, ed esiste come società civile da un livello di dibattito interno che credo che i sauditi, come dire, se lo scordano. Quello che purtroppo è accaduto, tu dicevi Alberto, no? Perché hanno fatto questa cosa così terribile, così assurda, improvvisa, no? Di alzare, cioè proprio overnight, no? Del 50% il prezzo della benzina. Tu facevi due ipotesi, sì, è vero, era necessario dal punto di vista economico, ma potevano fare in due mesi quello che hanno fatto.
Ma non c'è dubbio, no?
E quindi secondo me quello che si è compiuto è stato un vero e proprio colpo di stato interno, nel senso che hanno deciso, hanno detto a Rouhani, e sappiamo che sono il bastardano nella radura, hanno detto a Rouhani, facciamo finta che tu fai ancora presidente fino al 2021. Hanno detto questo Majlis, a maggioranza moderata riformista, facciamo finta che tu ancora stai controllando la baracca nei limiti dati.
Sono fatto colpo di stato vero.
Non è colpo di stato, però sappi che in realtà chi controlla qui dentro siamo noi, infatti abbiamo sfruttato internet, abbiamo fatto quello che volevamo, quindi tu sei, come dire, sotto controllo nostro. Però è singolare che due giorni dopo il fatto che internet poi è stato sollevato, questa cappa, no? Di internet non c'era più, a un certo punto si è sollevata, è singolare che come niente fosse accaduto Rouhanino soltanto abbia detto, beh, ma se c'è qualche innocente in carcere bene benedisca, no? Che era il minimo che potesse dire dopo che in 7 anni non ha fatto uscire dal carcere o dagli arresti domiciliari né Carubine né Mossadegh. Però ha detto come niente fosse, però sì, noi siamo in grado di avere perfetti rapporti con l'Arabia Saudita, dove è il problema? Non ci stanno lavorando sopra, grazie a domanda. E poi ha detto un'altra cosa, e siamo pronti a riprendere i colloqui con i 5+1. Cioè non è che ha detto siamo pronti a fare negoziato
con i 5+1.
Se tolgono le sanzioni, se tolgono
le sanzioni.
Però è singolare che abbiano detto, c'era tutto questo dibattito interno, facciamo negoziati diretti con Trump, e io non ho mai deciso, no? Lui come niente, forse ha detto adesso facciamo di nuovo i negoziati con il 5+1. Un po' come la sensazione, ma ci sto tuttora ragionando sopra, sarebbe bello sentire la vostra opinione. È come se gli avessero detto in passato, ok, adesso tu sei sotto controllo nostro, puoi giocare se vuoi con l'Occidente, fare quello che vuoi, magari anche fare questa tregua di cui a un certo punto si è parlato qui dentro, no? Però in realtà comandiamo noi e lo facciamo
le nostre. Vedi, Luciana, i governi in Iran spesso sono governi d'opposizione, sembra un paradosso, ma Khatami, che aveva vinto le elezioni con tutto il numero di voti che volevi, è andato avanti per anni facendo un governo d'opposizione che veniva sistematicamente bloccato dalla magistratura, dagli ayatollah sopra, dal Consiglio dei Guardiani e via discorrendo. Perché sono governi di opposizione, sono governi eletti a maggioranza, con un presidente eletto a maggioranza, ma sono di opposizione, nel senso che chi comanda si è sempre saputo che sono i Pasdaran e poi il gruppo degli ayatollah di vertice, no? Quelli di vertice. E anche stavolta è così. In più c'è il fatto che appunto i Pasdaran hanno fatto una grande ascesa anche economica, quindi controllano tutte le leve. Ma la cosa interessante, sai qual è? Quella che ha detto questa ragazza iraniana che sentivo ieri. La borghesia non è andata in piazza, ha mangiato la foglia subito che i Basij e i Pasdaran avrebbero bastonati duramente questa volta, perché le voci a Teheran circolano velocemente, e sono stati in casa chiusi. Infatti sono morti i poveracci, i ragazzi poveracci della provincia, delle periferie lontane, quelli a cui non arriva il messaggio: guarda che morti spariamo questa volta, no? E questa è la cosa, perché quella borghesia ha continuato a fare affari quando ha potuto, quando c'erano soldini questi anni qua, con le società di Pasdaran.
E statisticamente i ricchi sono diventati più ricchi e i poveri sono diventati più poveri, assolutamente.
Che ha come un po' come qua, un po' come qua, che non ci abbiamo neanche gli ayatollah. Almeno lascio la conclusione.
Italians do it better.
Va bene.
Non abbiamo bisogno di queste sovrastrutture.
No, esatto. E in più pane e circese l'abbiamo inventato noi.
Se per no. Questo abbiamo anche inventato la guerra ibrida,
ibrida, esatto.
La spedizione dei 1000 altro che i 4 mini verdi, abbiamo preso 35 volte la Crimea,
la Crimea.
Non banale,
non siamo male.
No, non banale.
Va bene, mi sembra che abbiamo concluso, insomma. Interessante, concluso. Non abbiamo concluso niente, ma insomma, il problema è che queste cose, reazione del potere iraniano è terribile,
però è efficace.
Nessuno nega efficacia agli iraniani, ma sono efficaci.
Sono efficaci.